File 31, pagina 236. Lina Baroncini Roveri, Nella Baroncini Poli. Lina Baroncini, vedova Roveri, nata a Bologna il 20 luglio 1923, e Nella Baroncini Poli, nata a Bologna il 26 agosto 1925, sorelle di matrice proletaria e socialista, deportate in Germania insieme con tutta la famiglia per motivi politici, erano partigiane della settima GAP, Gianni, operante a Bologna. Vivono e lavorano entrambe come impiegate a Bologna. Gli altri componenti della famiglia erano Adelchi Baroncini, padre operaio nato a Conselice, Ravenna, il 4 novembre 1889, deceduto al castello di Artheim il 3 gennaio 1945. Teresa Benini Baroncini, madre casalinga, nata a Imola, Bologna, il 19 maggio 1893, deceduta a Ravensbrück il 26 gennaio 1945. Iole Baroncini, sorella impiegata, nata a Imola, Bologna, il 13 agosto 1917, deceduta presumibilmente il giorno stesso del trasporto dall'infermeria di Ravensbrück, e cioè il 4 marzo 1945. Data dell'intervista e del primo colloquio con Lina e Nella Baroncini, 18 settembre 1976. Nella. Io avevo 18 anni quando m'hanno arrestata e quindi una gran preparazione politica evidentemente a quell'età non l'avevo, anche perché a scuola ci avevano insegnato quello che ci avevano insegnato. Unica cosa, mio padre era un antifascista, non, come si può dire, non più militante nel periodo fascista, però era sempre stato un antifascista. Anzi, fu licenziato con molta altra gente dalla ferrovia dove lavorava nel 22 per gli scioperi, come antifascista praticamente, e fu percosso anche allora dai fascisti. È stato per vari periodi disoccupato, poi riuscì a inserirsi a lavorare all'OARE, che vuol dire Officina Automobilistica Riparazioni, una volta regio, esercito, come operaio. Era un ambiente militare, statale, ma lui è riuscito a non prendere mai la tessera del fascio. Praticamente era una lotta grande anche quella in quel periodo, perché ricordo che delle volte tornava a casa dicendo: questa volta mi tocca proprio di prenderla per forza. Lui era proprio ai limiti sempre, ma è riuscito a non prenderla. Forse anche per questo è rimasto segnato e nel periodo partigiano clandestino, appena hanno potuto, è stato uno dei primi che hanno arrestato lui e tutta la famiglia. Difatti la spiata che ci portò all'arresto venne proprio dal suo ambiente di lavoro. In famiglia eravamo tre figlie, i miei genitori non erano sposati in chiesa. Nostra sorella più grande, la Iole, quella che è morta a Ravensbrück, era del 17 e loro si erano sposati nel 16. A quell'epoca era una gran cosa, diciamo così, non sposarsi in chiesa. Mio padre era anticlericale, tant'è vero che la Iole fu battezzata perché appena nata gliela portarono via da sotto al naso, ma io e mia sorella Lina, fino ai 10 anni, non fummo battezzate. Allora non c'era quella discussione nelle famiglie che c'è oggi. Perciò, nonostante le idee di mio padre, in casa non c'era mai stata una discussione aperta, forse anche perché non è che fossimo gente intelligente, quindi da piccole non lo sapevamo neanche di non essere battezzate. Nostro padre veniva dalla campagna ed era un operaio. Il suo sentimento era quello, però non era riuscito a farcelo capire, probabilmente. Perciò ricordo che all'età che tutti i bimbi fanno la prima comunione c'è stato un po' di complesso da parte nostra e allora lui è stato quasi costretto, a malincuore, senz'altro, a farci battezzare, fare la comunione e cresimare. Nostra madre era contenta perché veniva da una famiglia di contadini religiosi. Non è che avesse istruzione, al massimo aveva la terza elementare, aveva accettato di non essere sposata in chiesa, ma non l'aveva deciso lei. Allora le donne, specialmente in campagna, non intervenivano mai nelle decisioni. Lina, noi andavamo a scuola, non eravamo molto preparate alla nostra situazione diversa dalle altre e ci sentivamo molto diverse anche per le voci che correvano. Allora mi ricordo che nostro padre non era d'accordo a farci battezzare, eccetera, però nostra madre l'ha convinto. Lui non si era segnato, ma ha detto: basta che faccia tutto tu. Lei è andata dal prete e ha fatto tutto. Forse lui non era all'altezza, non era in grado di prepararci a un altro sistema per farci sentire abbastanza sicure di fronte agli altri. Nella. Io ho fatto la scuola che allora si chiamava l'avviamento commerciale e dopo mi sono impiegata subito in un'azienda privata, un negozio di mobili di tipo familiare, dove c'erano alcuni operai che erano operai fascisti, fra l'altro, mentre il proprietario, nonostante che avesse il negozio, ha sempre detto che odiava le prepotenze, ha sempre condannato il fascismo e non ha mai preso la tessera del fascio, pur cercando di barcamenarsi. La Iole aveva fatto le tre classi di una scuola femminile che allora si chiamava Regina Margherita, dove insegnavano educazione domestica, ricamare, a far da mangiare. Si era impiegata anche lei in un'azienda privata. Allora non era come oggi, era difficile entrare in un ambiente pubblico. La Lina aveva incominciato le magistrali inferiori e poi anche lei si era impiegata. Ci siamo impiegate tutte e tre, ma per molti anni in tre andavamo a scuola. E nostro padre era lui solo che lavorava. Questo vuol dire che in casa nostra per molti anni c'era una gran miseria, ma nostro padre è riuscito, anche nella situazione in cui eravamo, a farci fare almeno il minimo indispensabile di studi. Allora era già molto, per una donna specialmente, fare tre classi dopo la quinta elementare. Magari, se ci fosse stato un maschio, avrebbe studiato anche lui e non noi. Nostro padre ha sempre patito molto per il fatto di non aver potuto studiare, tant'è vero che quando studiavamo metteva sempre il naso in quello che stavamo facendo. Lina, durante la guerra eravamo impiegate. Il 25 luglio eravamo a lavorare quando si è sparsa la voce che era caduto Mussolini. Allora tutti in piazza. Si sono formati dei gruppetti, chi parlava, chi aveva voglia di parlare, in mezzo un po' allo scompiglio. C'erano questi gruppetti più che altro, non avevamo ancora contatto con i compagni. Dopo si aspettavano gli eventi. In contatto con i compagni siamo entrate dopo l'8 settembre per via di nostro padre. Papà era socialista dal 20, nel periodo che incominciarono le persecuzioni dei fascisti, lui era venuto da Imola a Bologna a lavorare. Qui era meno conosciuto e se la scampò mentre i suoi compagni di Imola furono arrestati. Poi, naturalmente, dopo che lo mandarono via dalla ferrovia, rimase un po' isolato, un po' staccato. Quando è venuta la guerra, cominciarono le conoscenze vecchie e nuove. Papà si trovava coi suoi amici e pian piano, per mezzo di questi amici e dei loro figli, ci vennero i collegamenti. Lì, proprio quelli che dirigevano, erano i fratelli Ghini, Umberto e Vittorio, del Partito Comunista. Erano dei vecchi militanti condannati dal tribunale speciale e almeno uno di loro era scappato da Ventotene. Gli altri compagni erano dei giovani che poi sono andati su in montagna a fare i partigiani. Con questi giovani, come per esempio Sandro Badiali, ci eravamo conosciuti dopo il 25 luglio e ci trovavamo già nell'estate. Dopo l'8 settembre si parlava di cosa fare. Siamo state proprio noi ragazze che volevamo far qualcosa. Molti hanno cominciato ad andare in montagna. Oh, mi piacerebbe fare la staffetta e andare anch'io in montagna, dicevo. Chissà cosa credevo che fosse far la staffetta, ma comunque. Adesso vedremo se sarà il caso, mi rispondevano. Venivano a casa nostra e ci misero in contatto con i fratelli Ghini. I Ghini lavoravano in città, erano organizzatori di partito. Voi farete il lavoro a casa, ci hanno detto, poi dopo vedremo se sarà il caso che andiate in montagna. E allora ci mettemmo a lavorare così. Nella, noi facevamo lavoro di stampa. L'unità, mi ricordo che in principio non conoscevamo neanche cos'era. Poi c'era noi donne, cominciava allora con i gruppi di difesa della donna e la lotta settimanale bolognese. Battevamo a macchina dei pezzi che i compagni preparavano da mettere, per esempio, sull'unità. Lina, andavamo anche a portare del materiale di stampa nelle basi intorno, Medicina, Imola, Ponteronca. Nella, io mi ricordo, sono andata diverse volte a Casalecchio, perciò eravamo anche staffette di stampa. Una volta tenemmo delle armi in cantina che poi sono venuti a prendere alla sera, ma fu solo un passaggio di armi. noi non ne portavamo. Lina, nostro padre era molto d'accordo e partecipava anche lui. All'Oare dove lavorava c'era già un comitato antifascista organizzato e lui non faceva parte di questo comitato, ma era d'accordo con loro, anzi, gli avevano detto: è meglio che tu non faccia parte di questa organizzazione, se fai il lavoro da una parte è meglio non farlo dall'altra. Ma la denuncia contro di lui è venuta appunto di là, dal suo posto di lavoro. Era conosciuto come antifascista. E un bel giorno, quando fecero la retata di quelli del comitato, vennero a fare perquisizioni in casa. La spiata venne proprio dallo stabilimento dove lavorava. Nella, da parte di uno che faceva finta di essere dei nostri, ma era un fascista. Forse nostro padre è stato anche un po' ingenuo, diremmo così. Lina. Comunque, non solo lui fu arrestato, siccome non era conosciuto, nel senso che tanti anni prima aveva lasciato Imola ed era venuto a Bologna, e a Bologna non aveva mai avuto persecuzioni né niente, i compagni si erano fidati a portare in casa nostra molto materiale, oltre alle macchine da scrivere, al materiale di stampa, avevamo tessere false da dare ai partigiani, carte d'identità e altri documenti sempre falsi che mi ricordo che avevamo fatto. Però nella perquisizione non hanno trovato tutto, hanno trovato le tre macchine da scrivere, un pugno di manifesti e della carta bianca, più che altro, di cui avevamo fatto rifornimento, mentre non hanno trovato le tessere e quelle cose lì che avevamo messo in un sottofondo fatto nella parte dietro dei comodini e che da davanti non si vedeva. Quando dopo la liberazione sono tornata a casa, sono andata a vedere e quei documenti erano ancora là. Nella. Una carta d'identità però l'hanno trovata, era scolorinata e aveva la fotografia di Vittorio Ghini che loro conoscevano bene perché veniva dal confino. Io non sapevo neanche come si chiamava, comunque lo conoscevano loro. Ci trovarono anche quel pacco di manifesti, ce li aveva portati la sera prima un'altra staffetta che abitava su per la nostra scala e lavorava per il Partito d'Azione nei gruppi di Giustizia e Libertà. Sono convinta però che loro pensassero che noi fossimo molto più addentro all'organizzazione, che conoscessimo molto di più, oppure, non potendo trovare di meglio, si sono accaniti completamente su tutta la nostra famiglia. Quella mattina, per combinazione, ci trovarono in casa tutte e quattro noi donne. Erano le 8:15 di mattina del 24 febbraio, le date me le ricordo bene. Io stavo mangiando il caffè latte e avevo già il paltò addosso per andare in ufficio. La Iole aveva l'azienda sfollata in un paese qui intorno e di solito a quell'ora lì era già via. Capitò che quella mattina non andava a lavorare ed era in casa. Lina, io ero ancora a letto perché in quel periodo ero rimasta a casa da lavorare. Così, di noi tre sorelle, ero quella che lavorava più di tutte a battere a macchina, mentre loro di giorno erano fuori e battevano a macchina solo alla sera. A un tratto suonarono. E come tu hai aperto la porta, sentii la parola perquisizione. Ma è impossibile, pensai. Mi sembrava una cosa impossibile quella voce dei tedeschi e la parola perquisizione. Però d'istinto mi son buttata giù dal letto in fretta, ho preso il pacco di manifestini che c'era sulla credenza e me li sono infilati nella camicia da notte. Ma loro han visto la mossa. Nella. Fui io ad andare ad aprire la porta. Come vidi mio padre in mezzo a due SS, sono corsa in casa naturalmente, però stavamo al primo piano e non c'erano molte scale da fare. Mi son chiesta tante volte: se fossi stata già fuori casa, che cosa avrei fatto? Cioè, sarei tornata indietro? Sarei corsa a vedere che cosa succedeva? Penso che sarebbe stato il primo istinto, o forse qualcuno sarebbe stato capace di fermarmi, spiegandomi la situazione. Non ho mai saputo rispondere a questa domanda, sinceramente. Come dico, ero un pelo dall'essere fuori di casa e avrei potuto, per esempio, incontrarli già fuori, essere già alla fermata dell'autobus. Ero ancora in casa perché, come al solito, ero in ritardo. La Iole, mi ricordo, si stava pettinando. Lina, le due SS cominciarono a chiedere: dov'è la roba? Dov'è la macchina ciclostile? Con loro c'era uno in borghese che parlava italiano. Cominciarono a cercare dentro ai mobili, sugli armadi, dappertutto. Poi, siccome in fondo non hanno trovato una gran roba, hanno cominciato a picchiare nostro padre a schiaffi. Volevano sapere se ci fosse qualcos'altro e continuavano a chiedergli dov'era la macchina ciclostile, ma noi non avevamo ciclostile. Mi ricordo che l'aiole, visto che picchiavano papà, si affacciò alla finestra e gridò «Aiuto! Aiuto!». Loro subito chiusero le finestre e quello che parlava italiano, che era un bolzanino, però un tedesco anche lui, si è visto subito che ha fatto un segno con gli occhi come a dire «È meglio che facciamo presto, che non arrivi qualcuno». Perché, siccome avevano trovato quel materiale, potevano pensare che casa nostra fosse una base e avevano paura di un attacco. «Vestitevi», ci dissero. Han preso il materiale, anche le macchine. Ce n'era una che non si chiudeva e la presero sul braccio. Ci fecero vestire, ci caricarono tutti assieme su una macchina grande e ci portarono subito via. Nella. Fra l'altro il giorno prima aveva nevicato tutto il giorno e davanti alla casa il passaggio era bloccato. Così ci portarono fino in mezzo alla strada e quando ritornai dopo la liberazione, le mie amiche mi raccontarono che dalla finestra ci avevano visto partire. Lina, ci portarono al comando delle SS, bisogna fare un passo indietro. Loro avevano una lista di una ventina di nomi dell'OAR, oltre a quelli del comitato. Prima di venire a casa nostra con nostro padre, che fu arrestato all'OAR, appunto dietro alla spiata, andarono a perquisire a casa di ognuno di quei 20 e li arrestarono tutti. Così erano anche tutti là dalle SS, ma la maggioranza erano stati presi o perché sentivano Radio Londra o perché avevano soltanto accennato a essere antifascisti e questi naturalmente più o meno li rimandarono tutti a casa, mentre noi ci tennero tutti e 5, fecero un interrogatorio sommario e poi ci fu lo smistamento. Qualcuno andò a casa subito, tu, la mamma e l'aiole vi portarono a San Giovanni in Monte, che è il carcere di Bologna, mentre io e mio padre rimanemmo dalle SS. Cominciarono gli interrogatori, giorno e notte, un po' mio padre, un po' io, poi gli altri. Eravamo nelle cantine, isolati, e ci venivano a prendere poco alla volta. Dalle cantine dove eravamo si sentiva che venivano a prendere e chi ritornava. Una volta che mio padre lo torturarono per tutta la notte e quello che gli fecero lo saprà soltanto lui, io ne so solo un pochino e lo buttarono giù a ruzzoloni, io lo sentii mentre cadeva a ruzzoloni e si lamentava, io ero nella cantina chiusa, non vedevo niente, però sentivo, la voce era alterata, non era la sua, ma io sapevo che era lui. E loro mi vennero ad aprire la cantina, mi presero e mi portarono davanti a lui. Fra le altre cantine avevano un bugigattolo di punizione, piccolo, che non si poteva starci né sdraiati per lungo né dritti. Lui era là, comunque non stava neanche in piedi, era là, buttato in terra, che si lamentava, ma non conosceva, non vedeva neanche, perché aveva la faccia tumefatta e tutto il corpo. Lassù l'avevano denudato e gli avevano fatto certe torture che han fatto anche gli americani nel Vietnam. L'avevano legato alle mani e ai piedi e lo tiravano su e giù con una carrucola, su e poi giù di colpo e lo picchiavano sui genitali. Lui naturalmente si sporcò, si fece tutto addosso e dopo lo fecero rotolare giù dalla scala in quelle condizioni. Quando mi portarono davanti a lui, loro credevano, chissà, che io mi sarei inginocchiata, mi sarei messa a piangere. E invece io, purtroppo, rimasi, non dico impassibile, ma immobile. Purtroppo, perché sarebbe stato meglio se avessi potuto piangere. Però non riuscivo a piangere in quel periodo e anche un pezzo dopo. Non dissi niente, ma tanto non potevo far niente. Loro dalla rabbia dissero, guarda, è proprio una comunista. Non capisce niente, non sente niente, neanche il dolore. E cominciarono a schiaffeggiarmi lì. Vedi in che condizioni è tuo padre? Per qualche giorno lo lasciamo riposare, lo curiamo, che si riprenda, e poi dopo torniamo a incominciare. Tu se continui fai la stessa fine. Poi mi portarono via il materasso dal pagliericcio, dei panni che avevo, una gamella piena di caffè che mi avevano dato i secondini. Il giorno dopo i secondini, forse ne avevano avuto l'ordine, mi portarono di nuovo a vedere mio padre e mi misero una scopa in mano perché pulissi la cella, ma era una scusa. Io non ero nelle condizioni di mio padre, comunque negli interrogatori picchiavano anche me, nelle gambe, sulla schiena. Volevano sapere chi era che dirigeva, i nomi di quelli che ci procuravano il materiale. Una cosa e un'altra, io mi ricordo che laggiù da sola mentre aspettavo che mi venissero a prendere e fin dal primo giorno avevo capito come stavano le cose. Mi preparavo quello che dovevo dire, quello che dovevo fare. Se per caso ci sarà un arresto, ci avevano detto i Ghini, voi siete giovani, non vi conoscono, non avete mai fatto niente, non avete i precedenti che abbiamo noi e non avete bisogno di dire lo facevamo per un ideale, per il partito. Dite che lo facevate perché vi pagavano. Mi prepararono un po'. Io, a dir la verità, quasi quasi mi meravigliavo che questi mi consigliassero di dire che lo facevamo perché ci pagavano. Di che lo facevi per bisogno, per i soldi, non è mica una vergogna. Dovevano cercare di convincermi perché a me sembrava che non fosse giusto che si dovesse dire così e mi sentivo quasi offesa. E invece lì, un bel momento, quando cominciai da sola a prepararmi qualche cosa da rispondere, capii che era meglio fare come mi avevano detto loro piuttosto che stare a prendere le botte inutilmente. Me le sarei prese lo stesso. Ma insomma, dovevo tentare e non valeva la pena di fare l'eroe, avrei soltanto compromesso di più i miei. E allora appunto dissi che sì, battevo a macchina perché avevo bisogno e sapevo solo che prendevo dei soldi, ma non sapevo chi era quello che me li dava. Non sapevi chi era? No, non mi interessava chi era, chi non era. Del resto io non sapevo che si chiamavano Ghini. E al confronto con mio padre anche lui diceva: io non sapevo. Come? Era suo padre e non sapeva? Ma c'era poi la storia che io mi preparavo magari un qualche cosa da dire, sostenevo una tesi, ma succedeva che mio padre si preparava anche lui qualche cosa che era diversa dalla mia, e al confronto si capiva che mentivamo, tanto più che già loro a noi credevano e non credevano, e poi ogni tanto portavano al comando anche la mamma o la Iole o te, e anche voi dicevate la roba era lì, però non sapevamo niente, ma non sempre le altre risposte erano uguali alle mie. Una volta dissi: ma cosa volete che sappia mia madre, analfabeta? E loro la fecero leggere e lei lesse. Insomma, non si sapeva come preparare le cose, in quanto che eravamo in cinque, già quando ci avevano arrestato, io avevo detto: sono io che faccio il lavoro, e avevo cercato di farvi capire che dovevate dire di non sapere niente. Il mio primo pensiero fu, prima di tutto, di girare la cosa in modo che fosse più stretta possibile, per salvare almeno la mamma, ma non ci riuscimmo. Nella, effettivamente, prima non avevamo mai pensato a prepararci bene nel caso di un arresto. Lina, veramente ci dovevano pensare gli altri. Comunque non potevano pensare una cosa così. Mio padre e io rimanemmo un mese con le SS. L'ultima settimana che ero al comando mi portarono a casa. È stato così. Mio padre, nelle condizioni in cui era, naturalmente aveva bisogno di roba da cambiarsi, mentre era senza niente e anch'io avevo bisogno di roba. Ero mestruata, avevo 20 anni. Nella, non è che ci fossimo fatte la valigia quando ci arrestarono. Pagina 245, fine file 31.